Ecco, vorrei approfondirlo un po' il rapporto tra la fede e il passato. Vi ho detto che ciò che caratterizza la spiritualità cristiana è il rapporto col tempo, cioè è il rapporto con Dio vissuto nel tempo, e la fede è specificamente proprio la dinamica relativa a Dio in ordine al passato, e quindi è ascolto della parola, accoglienza della tradizione che ci viene dal passato, certo vissuta sempre nel presente, quindi è sempre il presente, il luogo dell'esercizio della vita teologale e quindi della fede, è l'immersione proprio nel presente, però la fede si esercita nel presente ma in ordine al passato. E quindi è da una parte ascolto, accoglienza di una tradizione, immersione in una storia che è già accaduta, quindi memoria, ma è anche redenzione del passato, sviluppo positivo del passato e redenzione per l'aspetto negativo. E per cui vivere il passato nell'orizzonte della fede implica una particolare accoglienza non solo del nostro passato personale ma anche della storia dell'umanità, della storia della salvezza. Ed è questo, in questo senso, che allora è ascolto della parola, è l'obbedienza della fede, perché è l'obbedienza della fede, è l'ascolto, l'accoglienza degli insegnamenti che vengono dal passato. Per questo diventa una tradizione anche dottrinale, e la fede ha a che fare anche con la dottrina. Ma in senso derivato, quindi, come adesso cercherò di spiegare, insisto un po' su questo aspetto, perché noi non trascuriamo questa dimensione di fede in rapporto al passato, perché diciamo è già avvenuto, è già accaduto anche il nostro passato, e sì, è chiaro, ma noi siamo ancora coinvolti con il nostro passato, è parte della nostra realtà, è struttura del nostro presente, e noi possiamo modificare il nostro passato, modificarlo nel senso, nel modificarlo negli sviluppi, modificarlo nel valore. Guardate, questo è un punto che noi spesso trascuriamo, perché la vita spirituale è fondamentale. Noi possiamo modificare il valore del nostro passato. Voi dite, ma come è possibile? È già stato, è già concluso. E proprio l'altro giorno una persona mi diceva, purtroppo il passato non può tornare. Sì, ma noi facendo le memoria nell'orizzonte della fede possiamo dare un valore nuovo al nostro passato. Ma di più, possiamo dare un valore nuovo al passato delle persone care, al passato della storia umana. Possiamo dare un valore nuovo proprio perché attraverso la memoria noi accogliamo gli insegnamenti, redimiamo i vuoti, le insufficienze, gli errori. Fermiamoci un momento allora ad analizzare questo aspetto, perché ripeto, è per tutto è specifico proprio questo del cristianesimo. E d'altra parte noi lo trascuriamo perché noi non siamo profondamente cristiani, noi siamo superficialmente cristiani. Noi realmente il mistero di Gesù sono appena 2000 anni, quindi l'incidenza profonda della sua storia, che concludevo una tappa fondamentale della storia della Santità, è ancora poco sviluppata, poco sfruttata. Noi siamo ancora agli inizi dello sviluppo del piacere della vita cristiana, dobbiamo, perché 2000 anni sono pochi rispetto alla grande avventura della vita, sono molto pochi, i fotoni che portano il messaggio, l'evento storico di Gesù, perché ci sono due fotoni che sono in giro nell'universo, ma sono poco distanti, appena 2000. Pensate che le stelle sono milioni e miliardi di anni luce distanti da noi, di miliardi di anni luce. I fotoni che portano il messaggio, cioè ciò che è avvenuto al tempo di Gesù, ci sono ancora. Per cui se ci fosse qualcuno che può registrare ciò che avviene, che è avvenuto sulla Terra, sarebbe in grado già di registrarlo, poco distante da noi, appena 2000 anni, che sono 2000 anni, rispetto ai 13 miliardi di anni del nostro universo. Ora, io credo che dobbiamo educarci a situarci nello spazio e nel tempo, perché per la spiritualità cristiana è una componente essenziale. Perché, come ho già detto questa mattina, la spiritualità cristiana ci immerge nella storia, quindi nel tempo e nello spazio. Cioè, che proprio siamo immersi, e questo è lo specifico della creatura. Mentre Dio è eterno, cioè non ha spazio, non ha tempo, noi siamo spazio-tempo. E per cui è solo vivendo spazio-temporalmente che noi riusciamo ad accogliere e a sviluppare tutta la ricchezza della vita che ci investe, cioè del dono di Dio che chiede. Bene, allora precisiamo bene questi punti del nostro passato, in che senso possiamo dare un valore nuovo agli eventi, alle persone, anche ai nostri genitori. Noi possiamo dare un valore nuovo alla vita dei nostri genitori. Quindi è finita la loro vita, sì, è finita sulla terra in ogni caso, ma noi possiamo, facendo memoria di quegli eventi, introdurre novità nella storia umana e dare valore così alla loro presenza, al loro amore, alle loro sofferenze. Non abbiamo avuto il tempo noi nella vita, perché quando abbiamo cominciato a essere consapevoli di ciò che avevamo ricevuto, sono scomparsi e non erano più in grado, appunto, di... noi oggi possiamo dare valore alla loro esistenza, e questo vale anche per la storia umana. Noi ricordando, studiando per esempio, che dire, la rivoluzione francese o la rivoluzione russa, noi possiamo cogliere i valori che ispiravano quelle scelte, capire gli inquinamenti, le deviazioni, le insufficienze che conteneva, e vivere corrispondentemente alle scoperte che abbiamo fatto. L'umanità può realmente cambiare. Non per niente c'è il proverbio che la storia è maestra di vita, no? Era Cicerone per dire. Ma maestra di vita, perché maestra di vita? No, proprio perché noi, facendo memoria, possiamo assumere valenze nuove e dare valore nuovo a ciò che è accaduto. Ma non si applica il punto, voi dite, questo cosa c'entra con la fede? Appunto, perché noi possiamo introdurre novità, perché c'è la forza creatrice che è la stessa che loro operava e che non è stata accolta e che noi oggi possiamo accogliere. E deve vivere la memoria dell'orizzonte della fede, cioè la consapevolezza che quell'azione creatrice che era diventata quella storia, che in questa profetica diventava quindi storia di rivelazione e storia di salvezza, adesso torneremo su queste categorie. Vede, quell'azione creatrice che allora è stata colta a frammenti, non compiutamente, tanto c'è state deviazioni, però quello sempre che la dice è ancora oggi presente ed è disponibile ad offrirci quei valori che allora non sono stati accolti, quella ricchezza di vita che allora è stata rifiutata per egoismo, per incomprensione, per ignoranza, per cattiva volontà, per tanti altri motivi. Ora noi possiamo accogliere, facendo memoria di quell'evento e accogliendo ora quella forza creatrice che allora è emersa nell'evento Gesù, nella vita apostolica e così via, e che possiamo quindi portare, sviluppare e portare tutti i modi. Perché non significa accogliere il passato nell'orizzonte della fede. Quindi sviluppare le ricchezze che allora non sono emerse appena, sono appena state indicate, ma non sono state poi accolte e sviluppate. Noi oggi lo possiamo fare.
Ma tanto male,
come?
Tanto male del passato.
E che appunto questo è il primo aspetto di sviluppare le ricchezze. Il male, la violenza, le cose che non potevano capire, pensate alle crociate. Le crociate sono state una scelta fondamentalmente sbagliata, errata, sotto l'influsso della politica, eppure dei santi erano talmente convinti che era la volontà di Dio che proclamavano. E quindi noi oggi, facendo memoria di questo male, di questi eventi, noi oggi possiamo decidere di usare un atteggiamento, di avere un atteggiamento nuovo nei confronti dei musulmani. Cioè, San Francesco aveva capito qualcosa, mi era considerato un pazzo allora. Noi oggi possiamo, e non per noi che fanno siano Francesco, ma abbiamo lasciato una scelta per questo motivo. Lui dice che sono stati due i termini, quello della povertà e quello della pace, proprio per le scelte che ha fatto nei confronti dei musulmani. Quindi, e allora diventa per noi non semplicemente una nostra decisione, ma l'accoglienza ora di quella forza di vita che allora veniva accolta solo in modo frammentario. Perché già allora l'azione di Dio, la sua parola, era una parola di pace. Ma Francesco ne aveva accolto un eco, ma San Bernardo prima, per esempio, non l'aveva accolto, anzi pensava che fosse un dovere proclamare la crociata e andare a combattere. E quello è un santo per lui. Cioè ci sono quei frammenti che venivano colti, erano inquinati dalla cultura del tempo. Ora noi, richiamando quell'azione, ci apriamo all'azione di Dio oggi, ma quella stessa azione che allora Bernardo accoglieva in quel modo, che Francesco accoglieva in un altro modo, che poi il Papa accoglieva in un modo ancora diverso e così via. Noi oggi possiamo accogliere e diventare annunciatori di quella parola, perché abbiamo fatto memoria di quell'evento, ne abbiamo capito i limiti e le insufficienze. Questo significa, cioè se abbiamo fede in Dio, questo significa fare memoria di quell'evento. Voi dite, ma non poteva allora Dio dirlo esplicitamente che cosa intendeva fare? Perché Bernardo non l'ha capito perché fosse un santo, Francesco l'ha capito in un modo un po' così, un po' pazzo se volete. E altri non. Perché? Perché la parola di Dio diventa sempre parola di uomini, non esiste mai come parola divina sulla terra. Questo lo dobbiamo sempre ricordare, non esiste parola divina sulla terra. Noi abbondiamo con le formule parola di Dio, ma è sempre in modo metaforico, in modo analogico. E quindi, perché noi siamo sempre portati ad esagerare le cose, no? Le formule, le metafore, tendono sempre a diventare formule proprie. Questo è una tendenza del linguaggio umano. Quindi, quando pensavano che il linguaggio fosse un dono di Dio agli uomini, davano valore a questa traslazione dell'uomo, no? Per cui pensavano di poter dire qualcosa di Dio. Oggi sappiamo che non è così, e le metafore sono metafore e non dicono di qualcosa di più, no, sono metafore, e cioè sono traslati, applicano a Dio, quando parliamo di Dio, applicano Dio qualcosa che vale per gli uomini e non vale per Dio. Quindi dobbiamo essere sempre attenti, perché stamattina ho insistito un po' sull'apofatismo, e proprio questo è l'apofatismo. È il fatto che non, alla fine non possiamo dire nulla di Dio e dobbiamo stare nel silenzio odorante, perché ciò che diciamo ci porta fuori strada, sempre ci porta fuori strada. Per questo per loro il senso dei limiti delle nostre parole. Allora dicevo, non esiste parola di Dio sulla terra, esiste sempre parola incarnata, cioè che è diventato pensiero umano, gesto umano, decisione umana, sensibilità umana, sempre solo umana. Perché anche Gesù la parola ha trovato il limite della cultura ebraica, della cultura patriarcale del tempo. Anche, non poteva essere altrimenti, altrimenti non era incarnata, era rimasta sospesa per l'aria e valeva per tutti i tempi e per tutte le stagioni e per tutti i luoghi. Mentre l'evento di Gesù vale in quanto diventa decisione di comunità cristiana, ha affidato un compito, e questo è il compito che noi abbiamo. Quando facciamo memoria dobbiamo assumere questo compito di rendere efficace l'evento che è accaduto, di rendere messaggio l'evento che è accaduto. In questo significa la rivelazione. Non è comunicazione di messaggi, comunicazione di messaggi. Sono eventi, adesso vediamo allora chiarire bene questa formula che ho citato questa mattina e che è opportuno che approfondiamo. Al numero 2 della Dei Verbum, c'è la presentazione della rivelazione. Leggo l'intero numero, perché poi serve proprio per chiarire questa idea che ho cercato adesso così di dire in un modo molto veloce, sintetico, no? Proprio perché, e questo è il compito che abbiamo per la fede, di metterci in ascolto degli eventi del passato, per, come definisce appunto la fede, la Dei Verbum. Quindi la fede è l'obbedienza a Dio. Il numero 5 della Dei Verbum, a Dio che rivela, è dovuta l'obbedienza della fede, con la quale, qui cita Romani 16, 26, poi Romani 1, 5 e Corinti 10, l'obbedienza della fede, e vi ho chiamato già questa mattina che obbedienza significa mettersi in ascolto, no? Accogliere l'evento, obbedire, ascoltare attentamente, con la quale l'uomo si abbandona a Dio tutto intero, liberamente, prestandogli il pieno seguito dell'intelletto e della volontà e acconsentendo volontariamente alla rivelazione data da lui. La rivelazione, ma cos'è allora la rivelazione? Il numero 2 l'aveva chiarito, numero 2 della Bibbia, piacque a Dio nella sua volontà e sapienza rivelare se stesso e manifestare il mistero della sua volontà, mediante il quale gli uomini, per mezzo di Cristo, Verbo fatto carne, nello Spirito Santo, hanno accesso al Padre e sono resi partecipi della natura divina, cioè chiamati a diventare figli di Dio. Qui utilizza la formula partecipi della natura divina, che è della seconda lettera di Pietro, 1.4, partecipi della natura divina, ma anche questa è una formula analogica, perché siamo lui stesso, certo, perché tutto ciò che è perfezione in noi è perfezione di Dio comunicata, partecipi, per questo siamo figli generati, come dice appunto Giovanni. Dunque allora, partecipi della natura divina. Con questa rivelazione, infatti, Dio invisibile nel suo grande amore parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli ad ammetterli alla comunione con sé. Però attenti, quel parla, dovete intendere in senso analogico, parla perché diventa parole umane, parla perché diventa evento, ma l'evento è limitato dalla cultura del tempo, la parola molto di più ancora, quindi come vedremo adesso. Allora, per invitarli ad ammettere la comunione con sé, questo è il punto importante. Questa economia, sempre il numero due del Teilego, questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi. Eventi e parole. Eventi umani sempre. Parole umane sempre. Allora, eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza, quindi vedete la storia della salvezza compiuta da Dio, e dopo poi chiarisce bene anche la rivelazione in ordine alla salvezza. Allora, ancora, allora, le opere compiute da Dio nella storia della salvezza, ma sempre attraverso le creature. Dio non fa mai nulla nella creazione che non sia fatto dalle creature. Questo è un principio fondamentale dell'incarnazione. Cioè, non c'è nessun evento, nessuna parola che sia totalmente divina nella storia umana. Tutto sempre, sempre fatto da creature. Anche quella che chiamiamo l'incarnazione, con un'altra metafora. L'incarnazione, cioè il divenire carne, è sempre attraverso una creatura che si sviluppa, che è attraverso Gesù che poi cresce in sapienza e grazia, e che nella morte raggiunge la sua identità di figlio, no? Quindi è sempre attraverso creatura. Allora, questa economia della rivelazione avviene con eventi e parole intimamente connessi, in modo che le opere compiute da Dio nella storia della salvezza manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole. Allora, le opere, cioè ciò che accade, manifestano e rafforzano la dottrina e le realtà significate dalle parole. Allora, c'è una dottrina che emerge dall'esperienza, dagli eventi, c'è una verità che è espressa con le parole, sempre umane, quindi con i limiti sempre della realtà creata. Quindi, allora, manifesta il rapporto alla dottrina e alla realtà significata delle parole. E le parole dichiarano le opere e chiariscono il mistero in esse contenute. Quindi c'è una funzione delle opere è una funzione delle parole. La funzione delle opere è manifestare e rafforzare la verità emergente dalle parole, perché le parole esprimono una determinata verità, sempre nei limiti della cultura umana. Allora, gli eventi manifestano e rafforzano l'interpretazione, la dottrina, consentono l'emergenza di verità espressa da me. E le parole chiariscono le opere compiute, quindi c'è una circolarità continua, ma prima sempre gli eventi, le esperienze, alimentati, sostenuti dalla parola, cioè che però non viene mai pronunciata in modo divino, è sempre una forza che alimenta il processo, che sostiene il divenire, che rende possibile gli eventi, ma non li impone mai, offre, perché passa attraverso creature. Allora, la profonda verità sia della salvezza degli uomini. Per mezzo di questa rivelazione risplende a noi, la profonda verità sia di Dio, sia della salvezza degli uomini, quindi quello che riusciamo a cogliere della verità di Dio e della salvezza, risplende a noi in Cristo, il quale incide il mediatore e la pienezza della rivelazione, di tutti intera la rivelazione. Quindi per noi Gesù rappresenta l'evento in cui evento, parola, si esprime in un modo pieno nella sua storia, ma sempre nei limiti di quella cultura, di quell'ambiente, di quella struttura di pensiero, sempre, perché è inserita nella storia e avviene attraverso creature. Per completare allora il numero 6, sempre di questo, la della Dei Verbo, dice: con la divina rivelazione Dio vuole manifestare e comunicare se stesso, quindi avviene, è una comunicazione di Dio, cioè della sua realtà, ma nei limiti della creatura umana. E i decreti eterni della sua volontà riguardo alla salvezza degli uomini. Cioè, non è riguardo a tutta la verità del cosmo, che cos'è, no, riguardo alla salvezza degli uomini. Per rendere, diceva, cioè, partecipi di dei beni divini che trascendono la comprensione della mente umana. È per questo che poi al numero 11 contiene e dice, quando parla poi della scrittura, perché finora ha parlato solo degli eventi, poi dopo la scrittura, che è la raccolta delle tradizioni sorte relative agli eventi e alle parole di salvezza pronunciate nella storia, e dice quindi che i libri della scrittura insegnano fedelmente, senza errore, la verità che Dio per la nostra salvezza vuole fosse consegnata alle sacre lettere. Quindi è la verità salvifica che è contenuta. Quindi senza errore è la verità che per la nostra salvezza, per esempio, l'insegnamento che è l'amore che fa crescere la vita, è l'insegnamento in ordine alla salvezza dell'uomo. Quindi questa è la certezza che abbiamo, che non è l'odio che conduce alla salvezza, ma è l'amore. Per dare un esempio solo, ma tutto il resto è sempre quello in ordine alla salvezza. Per cui non si possono dedurre delle leggi fisiche come pretendeva per esempio Bellarmino nei confronti di Galileo. Non possono pretendere, perché ma quello non è in ordine alla salvezza, è in ordine come fanno le cose nel cosmo. Bene, io ho richiamato questo per completare solo per l'idea a cui avevo già accennato questa mattina, che è fondamentale. Che quindi noi abbiamo un compito in ordine alla rivelazione. Perché come la creazione non è compiuta, anche la rivelazione è ancora in sviluppo. È compiuto come eventi, ma come comprensione non è compiuta. Perché gli eventi, man mano che il tempo passa, possono essere compresi in un modo più profondo, per cui noi siamo coinvolti nello sviluppo della rivelazione di Dio, diventando noi rivelatori nel tempo. Capite? Per questo la fede entra in gioco, perché noi dobbiamo cogliere, ascoltare quella parola, cogliere quell'evento, approfondire il significato e trasmetterlo. È un compito nostro. Questo è il compito della fede. Cioè, noi siamo chiamati a cogliere quel messaggio nella misura nuova che i modelli culturali del tempo consentono, a trascogliere oggi e a trasmettere quella ricchezza che ci era stata consegnata. Capite? Non è un deposito chiuso, non è una cosa del Papa Benedetto XVI in una bella proprio catechesi sulla tradizione nel 2006, dice, non trasmettiamo delle cose morte, le formule sono cose morte, sono lì, sono in greco, in latino, in italiano antico, come volete, ma sono cose morte. Noi non consegniamo cose morte, ma cose vive. è più questo che il numero 8, così terminiamo un po' questa analisi dei testi della Costituzione che questa mattina a cui mi ha richiamato, al numero 8 la Deiverbum presenta così la tradizione. Questo è un punto che i liberiani non possono accettare. Poi dicono che il Concilio ha tradito l'insegnamento tradizionale. Perché? Perché è proprio questo della tradizione viva. Allora, dice così il numero 8 della legge. Questa tradizione, quello che vi ho detto, questa trasmissione di eventi, parole che costituiscono la rivelazione e che è stata affidata ai discepoli perché insegnassero, perché trasmettessero. Allora, questa tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa, e che siamo noi, quindi progredisce questa tradizione, questa trasmissione, comprensione degli eventi della parola della rivelazione, progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo. Cresce infatti la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse. Quelle cose, gli eventi di cui abbiamo parlato prima e le parole che la accompagnavano. Bene, chi è la comprensione? Questo è molto chiaro. Questo avviene anche, prima ho citato la rivoluzione francese o la rivoluzione russa, potete aggiungere anche la rivoluzione americana. Oggi lo comprendiamo in un modo più diverso da come lo capivano quegli stessi che lo vivevano, perché ne vediamo le conseguenze, gli sviluppi, gli impedimenti che contenevano e così via. Allora questa tradizione di origine apostolica progredisce nella Chiesa con l'assistenza dello Spirito Santo. Cresce infatti la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse, sia con la riflessione e lo studio dei credenti. Li diciamo noi, i credenti che vivono la fede, capite? Coloro che vivono la fede. No, noi siamo i soggetti per cui cresce la comprensione tanto delle cose quanto delle parole trasmesse. Sia con la riflessione e lo studio dei credenti, i quali, vedete come approfondisce questo primo punto, i credenti, tutti noi, i quali, le meditano in cuor loro. Quindi, sia con la riflessione e lo studio, sia con l'esperienza data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali. Allora, la riflessione e lo studio dei credenti, l'esperienza che si compiono delle cose spirituali, l'esperienza. E qui vedete, questi giorni che voi vivete cercando di sperimentare le dinamiche, di sviluppare dinamiche spirituali, queste fanno parte del cammino della rivelazione della storia. Sono elementi per trasmettere le verità rivelate, cioè per capire in modo nuovo le verità rivelate. Noi siamo soggetto di questo, sia con l'esperienza data da una più profonda intelligenza delle cose spirituali. Questo è i primi dati, cioè la meditazione dei credenti, lo studio dei credenti, l'esperienza dei credenti, l'esperienza spirituale dei credenti, sia per la predicazione, ecco adesso c'è tutto un altro elemento, sia per la predicazione di coloro i quali con la successione episcopale hanno ricevuto un carisma sicuro di verità. Poi c'è la predicazione dei vescovi, che hanno questa funzione, ma dopo poi c'è il problema. Questo carisma sicuro di verità, come si esercita? Diciamo una rivelazione speciale? No, perché la tradizione avviene sempre attraverso lo studio dei credenti, l'esperienza di cose spirituali. Allora la funzione dei vescovi, del magistero, è quello di ascoltare ciò che emerge da questo studio di riflessione dei credenti, che sono anche loro, certo, ma a livello di credenti. Ascolto, confronto, quindi c'è, il magistero ha una funzione specifica all'interno di questo processo, ma non perché ha delle conoscenze particolari. Anche nel Concilio, i vescovi si sono serviti dei teologi, no? Perché non è che i vescovi come tale hanno delle conoscenze particolari, hanno un compito particolare, che è quello di ascoltare ciò che emerge dalla Chiesa, di confrontare le diversità delle cose emergenti all'interno della Chiesa, nelle diverse culture, di stimolare lo studio e la riflessione dei credenti e quindi di proporre quello che emerge. Ma capite che allora è la funzione all'interno di questo processo di tradizione. Non è che hanno delle rivelazioni particolari. Allora, vedete, questo è fondamentale perché noi siamo il soggetto, questo capite? Per questo che il lavoro che fate in questi giorni di riflessione non serve solo a voi, serve alla Chiesa, ma poi dopo vedremo, serve all'umanità. Perché le qualità spirituali oggi necessarie perché l'umanità possa continuare il suo cammino nella storia non sono ancora presenti, devono svilupparsi. Anche la confusione di questi giorni, le guerre che ci sono, la confusione che c'è in Africa, in alcuni ambienti, in Uganda, nel Mali, in Centrafrica, dipendono da qualità spirituali che non sono diffuse. E quegli occidentali che vanno là spesso sono guidate da interessi, da volontà di dominio, da altre cose, ma anche le qualità spirituali necessarie. E noi siamo responsabili di questa mancanza, perché i credenti sono responsabili, perché noi dobbiamo, se riconosciamo che certe qualità spirituali non possono emergere se non ci si vive un abbandono fiducioso in un principio, in un Dio, in una forza superiore, e viviamo invece immersi solamente nelle creature, assolutizzando il divino, nessuno sviluppa dinamiche spirituali, capite? No. È fondamentale questo per l'umanità. L'esercizio della fede è essenziale. Non voglio dire la nostra fede come noi la viviamo, perché noi possiamo essere anche ancora molto molto lontani dall'autenticità dell'abbandono di ciò che viviamo e quindi di sviluppare, ma è fondamentale l'atteggiamento di fiducia, fondamentale della vita, e non fiorisce nulla di nuovo se manca questo. Per questo vedete la dimensione spirituale oggi è carente, è stata trascurata, ci sono stati dei periodi con uno sviluppo enorme, dei secoli che hanno avuto un fiorire straordinario, proprio attraverso i credenti, anche nei limiti di quella cultura, certo, il secolo XIII deve essere formidabile in questo senso, con le violenze che c'erano, con le note, ma ha fatto fiorire una quantità enorme di persone in grado di cogliere il senso della storia, perché non prendendo Francesco è sotto nel XIII secolo, no? Io sto parlando del 1200, del secolo XIII, è stato certamente un secolo straordinario, perché così il secolo che stiamo vivendo può diventarlo, e ci sono molti segni che lo può diventare, ma è necessario che noi siamo consapevoli di questa responsabilità. Perché devono fiorire, ci vogliono dei luoghi dove fioriscono le qualità spirituali, non è che cadono dal cielo, fioriscono dalla terra, per l'azione di Dio, certo, ma fioriscono dalla terra, come Gesù non è caduto dal cielo, ma è fiorito dal tronco di esse, per usare la formula della scrittura. Ecco, credo allora sia chiaro qual è il compito che noi abbiamo come credenti, in ordine al passato, questo tutti in ordine al passato, vivendo la fede, cioè accogliendo il messaggio degli eventi e delle parole che le hanno accompagnate, e quindi valorizzando ciò che è accaduto prima di noi. L'altro aspetto della valorizzazione, l'altro aspetto è quello della redenzione del passato. A prima l'ho accennato. Perché tutto questo che adesso ho descritto in un modo più positivo, tutto questo è stato accompagnato dal male, dalla violenza, dal peccato, dall'ingiustizia, che perché come sapete, più si sviluppa il bene, più il male ha degli spazi per svilupparsi, perché il male è il rifiuto del bene possibile, o tanto più è il rifiuto del bene necessario, no? Il male è questo. Allora, più cresce il bene, più è possibile il male. Per questo che i secoli di grande spiritualità sono stati anche secoli di grande male, di grande violenza, di grandi peccati, perché sono proporzionati al bene che fiorisce. Ora, noi possiamo anche redimere il passato. Ed è proprio che i processi di riconciliazione che lo consentono. Sempre nell'orizzonte della fede, cioè richiamandoci all'azione di Dio che allora non è stata accolta. Questo, anche vedete, questo aspetto, lo sapete, io insisto molto su questo, è proprio specifico della spiritualità cristiana. Cioè noi come cristiani abbiamo un compito particolare, che è proprio quello consegnato in idea a Gesù. E l'elemento principale di questo compito è esprimere l'amore che perdona. È la misericordia, questo è specifico. Perché Gesù l'ha vissuto in un modo eccesso, la rivelazione dell'amore di Dio che perdona. Ma perdona non vuol dire chiudi un occhio, non vuol dire fa finta che non sia accaduto niente. Per cui vuol dire che comunica porta per uscire dal male. E noi possiamo farlo, anzi dobbiamo farlo, è il compito che Gesù ci ha affidato il giorno di Pasqua, in Giovanni, nel Vangelo di Giovanni. Il giorno di Pasqua Gesù ha affidato ai suoi discepoli questo compito, l'aveva già affidato prima, ma lì proprio l'ha fatto in modo solenne. Ha soffiato su di loro, ricevendo lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non rimetterete ne saranno non rimessi. A tutti lì erano tutti i discepoli di Gesù, erano tutti lì presenti. Mancava Giuda, che era andato lì, mancava Tommaso, perché avrebbero preferito andare a casa, mancavano i due discepoli di Emmaus, forse marito e moglie, forse, come sa, bisogna solo di Cleopa, no? Scusate, ho sbagliato, perché i due discepoli poi sono tornati e mentre proprio raccontavano l'esperienza fatta del suo padre, quindi proprio loro c'erano le donne venute dalla Galilea, c'era Maria e i fratelli di Gesù, e appunto gli dice delle cose, e non dice lì. E lo tutti lì con porte chiuse. E Gesù appare e dice, ricevete lo Spirito Santo, a chi rimetterete i peccati saranno rimessi, a chi non li rimetterete saranno non rimessi. Questo è il primo compito fondamentale che Gesù ha affidato ai suoi. Che significa redimere il male, perdonare il peccato. Perdonare vuol dire comunicare con la forza di vita per cui un peccatore esce dal suo male. Vedete, questo è ancora il compito del passato, per il passato. Dopo vedremo il presente e il futuro, ma tutto questo vale per il passato. Per questo Giovanni Paolo II, che aveva capito il Vangelo, l'anno giubilare, ha chiesto perdono per il passato. Molti si dicevano, anche dei cardinali dicevano, che cosa serve questo, no? Serve solo ad aprire le piaghe. No, serve a sanare le piaghe della Chiesa, perché esprimere misericordia per i peccati, chiedere perdono, vuol dire accogliere quella forza di vita che allora non è stata accolta e diffonderla fra di noi, vivere in modo nuovo, comunicare energie gli uni agli altri, perdonarsi i peccati, questo vuol dire. Non vuol dire assolvere, non vuol dire condannare, non vuol dire giudicare, vuol dire comunicare vita. Questo è il perdono, offrire vita in modo eccesso, moltiplicato, dono moltiplicato, perdono, no, dono moltiplicato, è un comunicare vita in un modo profondo, per fare sollevare dal male. Perché noi lo possiamo fare ogni giorno, siamo chiamati a farlo ogni giorno, proprio richiamando il passato nostro, degli altri, lo possiamo fare, lo dobbiamo fare per noi e per gli altri e per il mondo intero. Questo è fondamentale alla vita, è un compito fondamentale dei credenti, fa parte proprio delle dinamiche di fede in ordine al passato. Bene, credo che possa essere sufficiente questo, però qualcosa messo in luce questa sera. L'importanza che ha la memoria del passato nella vita di Dio, proprio nella spiritualità cristiana. Per questo quando ci raccogliamo cominciamo a raccontare storie, a raccontare fatti del passato, sempre, 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 sempre. Poi facciamo gesti di comunione, ma perché abbiamo richiamato storie, eventi. E narrare storie è efficace, cioè trasforma, perché mette in circolo quell'energia vitale che allora si è espressa ma che è ancora presente in noi. Noi non raccontiamo storie per semplicemente richiamare il passato, ma per mettere in moto quella forza che lì ha operato, che in Cristo ha operato, che negli Apostoli ha operato e che ancora opera in noi se esercitiamo la fede facendo memoria di ciò che è stato. Ecco, allora questo è l'esercizio che oggi dovete fare, cioè vivete realmente la fede in Dio in ordine al vostro passato, richiamate un po' questo, riconoscete quelle situazioni che rappresentano momenti di grazia e che quindi sono una responsabilità per lo sviluppo della dimensione spirituale dell'uomo. Richiamate quelle situazioni positive e così richiamate gli eventi della storia della vostra famiglia, della vostra tradizione, di quello che vi ha colpito di più della storia umana, perché sono compiti che abbiamo, noi dobbiamo trasmettere la tradizione di cose vive attraverso lo studio e la riflessione dei credenti, nei quali merito in cor loro. Rileggete questo numero 8 della Dei Verbi, perché è proprio l'indicazione del compito che abbiamo. Allora chiedetevi se vivete questo compito, questa responsabilità, questo in ordine all'aspetto positivo del passato, poi in ordine all'aspetto negativo vostro, della vostra famiglia, del nostro ambiente, della storia umana, della Chiesa, della storia umana. Se avete questa sensibilità redentrice, di riconciliazione, Paolo, come sapete, chiama questa funzione il ministero della riconciliazione. Il capitolo 5 della seconda lettera ai Corinti, seconda lettera ai Corinti, capitolo 5. Versetti 17 e 21, no? Parla del ministero della riconciliazione. Questo è il compito che tutti noi discepoli di Gesù abbiamo, questo compito. Quindi noi lo viviamo quando richiamiamo la storia, la politica di questo decennio, così, e esprimiamo questa volontà redentiva. O invece disprezziamo le persone, emarginiamo, perché molte volte ci lasciamo sopraffare dal male, e diventiamo strumenti di male, parliamo male degli altri, diffondiamo sentimenti passivi di pessimismo, di sfiducia, che cosa possono fare. Ci lasciamo male dal male e ne diventiamo strumenti, mentre dovremmo essere redentori, cioè svolgere il compito, il ministero della riconciliazione, sapendo che il male non sarà mai distrutto, che aumenterà nella storia, ma che il bene più forte del male è che noi possiamo svolgere questa funzione nel Dio. Mentre provate proprio a fare un po', cominciate da voi e poi allargate pian piano l'orizzonte, proprio perché mettete in moto dinamiche nuove di fiducia, di redenzione, esprimere amore dove c'è odio, proprio per essere in grado di portare avanti la storia umana. Per le cose che non sono chiare, che ho detto in un modo un po' sintetico, o anche confuso, oppure che questa sera, dopo la cena, alle 20:45, quindi la cena sta per cioè alle 8, quindi la tenuta è finita, quindi ci raccogliamo qui, e poi ci confrontiamo su queste cose, sulle esperienze che avete fatto, sulle conclusioni a cui siete pervenuti, e terminiamo con Compita, mentre i Vespri, diciamo, prima dell'Eucaristia, cioè inseriti nell'Eucaristia alle 19, no? 19.